Una lucetta che normalmente se ci si accende sale quando noi parliamo, però abbiamo provato con le cuffie e ci sentiamo, quindi andiamo tranquilli e incominciamo naturalmente la nostra trasmissione. E vi ricordiamo che naturalmente questa è sempre Radio Onda Rossa, noi siamo sempre Normale Follia e come tutti i lunedì dedichiamo alle compagne, compagne e compagno che non sono qui con noi per tanti motivi, sia perché non ci stanno più, perché ci rimane naturalmente nel cuore il loro ricordo, per tutte le mobilitazioni, le lotte, ma anche le battaglie fatte dentro questa radio e per questa radio, per mantenerla aperta, per mantenerla libera, per mantenerla appunto come una voce che naturalmente è aperta a tutti e tutti. Però naturalmente la nostra trasmissione si rivolge anche a quelli che ci sono privati, che stanno in galera, che vivono naturalmente situazioni manicomiali, che stanno dentro le RSA, dentro le comunità naturalmente anche terapeutiche per i giovani, quindi a tutte le persone che chiaramente non possiamo stringere e avere qua intorno a noi, ma ai quali va naturalmente tutta la nostra voglia di energie positive. Quindi in questa trasmissione, come al solito, partiamo dalle cose che ci sono piaciute e che sono state fatte naturalmente durante la settimana passata, e ci sembrava appunto di iniziare proprio con quello che è successo a Torino, come contestazione al libro che stava presentando una ministra, la certa Roccella, sia per le assurdità e schifezze che sono state scritte da parte naturalmente di quasi tutti i giornali, sia perché ci stanno più di una trentina, mi pare, di denunce addirittura, perché ormai non si può contestare in nessun modo e nessuna veramente articolazione del nostro pensiero. E quindi pensavamo, appunto, partendo da un comunicato che hanno fatto le compagne di Nuna di Meno di Torino e poi leggendo alcune cose appunto dell'articolo di Dinamo Press.
Allora, cominciamo da Dinamo Press. Contestata la ministra Roccella al Salone del Libro. Ieri al Salone del Libro è stata contestata la ministra Roccella, che non è riuscita a presentare il suo libro Una famiglia radicale. Transfemministe e ambientaliste criticano le politiche del governo e riaffermano il diritto al dissenso. Ieri al Salone del Libro di Torino è stata appunto contestata la ministra Roccella da attivisti di Extinction Rebellion e Non Una di Meno. Questa è la notizia dell'agenzia di stampa. La ministra si trovava al Salone del Libro, nello spazio di competenza regionale Arena Piemonte, per presentare il suo libro Una famiglia radicale. Questo non è un libro qualunque, ma è un'ottima operazione politica che Roccella tenta dal giorno della sua nomina, cioè quella di presentarsi all'opinione pubblica come una vera femminista. Come Meloni, Roccella si fa conoscere con un memoir autobiografico. Ci racconta la storia dei suoi genitori, fondatori del Partito Radicale Italiano, le sue sofferenze di bambina abbandonata con i nonni in Sicilia e poi raggiunti i genitori a Bologna, ci narra le battaglie costruite insieme alla madre per l'aborto e per il divorzio. Ed è proprio la storia della battaglia femminista per l'aborto che Roccella torce su se stessa. Lo aveva già fatto con l'articolo sulla stampa del 24 ottobre, dove dichiarava: «Ho imparato dal femminismo che l'aborto non è un diritto». Qui la ministra utilizzava le parole di Carla Lonzi e del femminismo della differenza, fuori contesto e senza spiegazione, per farne armi contro le battaglie transfemministe contemporanee, in difesa dell'aborto, dell'uso della RU 486 e contro l'obiezione di coscienza. Lonzi si scagliava contro l'oppressione maschile e sottolineava la necessità di costruire l'autodeterminazione delle donne oltre le rivendicazioni di diritti in un sistema patriarcale, come spiega bene Giulia Siviero. In ogni caso, dal libro capiamo che Roccella ha abbracciato le lotte femministe soprattutto per costruire una relazione con la madre, la quale era colpevole di essere una donna a cui l'elemento di cura era profondamente estraneo. Il grande tema della decostruzione del materno, proprio come ci insegna il femminismo della differenza. Roccella, incalzata dalla contestazione, la prima cosa che risponde sul palco è: se è vero che siete contro la mercificazione del corpo delle donne, battetevi con noi contro l'utero in affitto. Ed ecco qui il secondo scarto semantico del donnismo di destra di cui Roccella si fa voce. Le vere battaglie femministe oggi sono quelle che riportano le donne nel loro ruolo di vere donne, contro la mercificazione globalista che addirittura vende i loro uteri da un lato e dall'altro contro la confusione tra uomini e donne portata avanti dall'ideologia gender. Dietro tutto questo il grande tema della natalità. Bisogna riportare le donne bianche a fare figli per la nazione. Roccella non può, quindi, accettare la contestazione. Per questo, quando comprende che la via del dialogo, dove avrebbe potuto incalzare le contestatrici con i suoi scarti semantici sulle battaglie femministe, non riesce. Attacca sull'antidemocraticità delle femministe, sulla loro violenza e se la prende infine con la gioia, anche se non direttamente qui, lascia fare il lavoro sporco a Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, incapace di fermare la contestazione. Ne consegue una litania sul fascismo degli antifascisti, grande cavallo di battaglia del vittimismo di destra, utilizzato per coprire il tema della contestazione. L'accesso all'aborto in Italia non è più garantito per l'alta percentuale di obiettori di coscienza in tutte le regioni, come ha ribadito non una di meno nella manifestazione del 6 maggio ad Ancona. Questo governo ha molto chiare le proprie battaglie e le sta portando avanti dal giorno stesso della sua nomina. Svuotamento della legge 194 tramite l'obiezione di coscienza e il finanziamento dei movimenti antiscelta. Discriminazione aperta delle persone LGBTQIA+, la cui prima mossa è la guerra alle famiglie omogenitoriali, non riconoscendone i e le figlie e utilizzando lo spettro dell'utero in affitto. Guerra ai poveri, con l'eliminazione del reddito di cittadinanza e il mantenimento del lavoro povero e senza diritti, come si legge bene nel decreto lavoro del 1 maggio. Chiediamo a chi oggi chi osa sull'incapacità delle femministe di aprirsi al dialogo o accetta che Roccella sia stata vittima di censura, come ci possa essere in dialogo con chi cancella il senso stesso delle parole? Con chi partecipa alla costruzione di verità falsificanti e falsità veritiere? Siamo certo di fronte a uno dei grandi problemi delle nostre società, dove tra comunicazione diretta, sovrainformazione e fake news si perde il senso stesso di ciò che è vero e ciò che è falso. E questo governo, insieme alla destra neoconservatrice di tutto il mondo, lavora per alimentare questa confusione cospirazionista. Le contestazioni servono anche a questo, a creare rotture e separazioni. Lo spazio di dialogo aperto è in realtà enorme ed è quello costruito tra movimenti transfemministi e ambientalisti che hanno portato avanti questa contestazione. Se non lo avete visto, avete guardato dalla parte sbagliata. E questo è l'articolo di Dinamo.
Se infatti va sottolineato, no, che il concetto di contestare, no, non è una cosa così che uno dice vado da qualsiasi parte e contesto. Chi naturalmente, come la Roccella, rappresenta una linea che io non chiamo assolutamente e non la definisco assolutamente una femminista differente da quelle che è, non una di meno, cioè, perché secondo quella che è la veramente la vera natura femminista e transfemminista, lei c'ha una componente di destra che è totalmente, come esce anche bene da questo articolo, ma poi vi leggeremo il volantino delle compagne di Torino, proprio in modo chiaro rappresenta e incarna quello che è un'antitesi naturalmente sia del femminismo attuale che del transfemminismo, perché partire da una diseguaglianza, da uno stereotipo, da un concetto appunto di non accettazione di quelle che sono tutte le identità transgender, ma anche appunto le sex work, perché naturalmente non soltanto si parla di utero in affitto, ma questi personaggi naturalmente che si identificano, no, con questa ideologia, portano avanti anche appunto una battaglia contro quella che effettivamente per noi è autodeterminazione scelta, dove effettivamente la violenza sistemica si rappresenta in tante forme. Ed è chiaro che poi stare all'interno di un partito, all'interno di una coalizione che sta facendo da quando è andata al governo quello che già ha concretizzato, appunto non è che sta facendo, ha proprio già concretizzato una serie di attacchi veramente antitetici a quella che è il senso della vita, la dignità, il diritto, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, diventa naturalmente un qualcosa che io non posso andare a contestare per confrontarmi, io devo andare a contestare per fare in modo che attraverso la mia contestazione veramente cancello la possibilità del gioco perverso di poter utilizzare determinati termini, significati e valori per portare naturalmente non solo acqua al proprio mulino, ma proprio per confondere e fare in modo naturalmente anche di denigrare poi quello che effettivamente è il femminismo e il transfemminismo, che non è solo non una di meno, ma sono i tantissimi collettivi, le tantissime mobilitazioni, le tantissime realtà che effettivamente ormai da anni portano avanti le battaglie, i principi, gli obiettivi, eccetera. Proprio questo è un volere cercare di creare non solo confusione, ma anche mistificazione. Quindi effettivamente la contestazione deve solo cancellare queste situazioni, questi personaggi e questi tentativi, appunto, che vengono costantemente fatti. E poi anche perché il pubblico, naturalmente, che era andato a sentire quello che questa personaggio appunto molto ambiguo e molto poco chiaro potesse dire o avesse scritto naturalmente il suo libro, non era certo le persone, il mondo, la realtà con il quale io mi vado a confrontare anche nelle differenze, ma costruendo naturalmente quelle che sono le finalità complessive politiche.
E poi vi leggiamo il volantino di Non Una di Meno di Torino. Sui nostri corpi decidiamo noi, finanziate la sanità e le politiche ecologiste, non le associazioni antiabortiste. Oggi la ministra Eugenia Roccella è presente al Salone del Libro e non potevamo restare silenti. Portavoce dal 2007 del primo Family Day, Eugenia Roccella si è distinta sì dalle prime settimane di incarico come ministra della famiglia, natalità e pari opportunità, per esternazioni antifemministe, antiabortiste e pratiche di discriminazione verso le soggettività LGBTQI+. Quasi frasi come l'aborto è una scorciatoia che non dovrebbe più esserci, o per i bambini meglio una mamma e un papà perché possano rispecchiarsi nei rispettivi ruoli, non solo ci fanno rabbrividire, ma rappresentano un attacco terribile ai diritti delle donne, delle persone trans, plus, delle bambine, dei bambini, delle famiglie omogenitoriali, delle persone tutte. Parole a cui vanno aggiunte politiche altrettanto dannose, come il divieto imposto ai comuni di effettuare riconoscimenti di figli e figli di coppie omogenitoriali, o le proposte di legge di maggioranza per il riconoscimento della personalità giuridica dell'embrione o per imporre l'ascolto del battito, che minano le basi del diritto all'aborto. In molte regioni italiane non è più possibile abortire senza cambiare città a causa dell'alto tasso di obiezione di coscienza, che in Piemonte raggiunge oltre il 60%, con picchi del 91% all'ospedale di Alessandria e l'81% all'ospedale di Novara. Come se non bastasse, tanti presidi ospedalieri non garantiscono l'accesso all'aborto farmacologico o ne limitano le settimane rispetto ai termini di legge. In linea con pratiche e ideologie di questo governo, c'è lo stanziamento di 1 milione di euro, pensate, per il fondo Vita Nascente, promosso dall'assessore Maurizio Marrone è dedicato a sostenere l'azione delle associazioni antiabortiste nella nostra regione, stiamo parlando del Piemonte. Mentre in Piemonte le liste d'attesa per le visite negli ospedali pubblici impediscono l'accesso alle cure e il diritto alla salute è messo in discussione soprattutto per le persone meno abbienti che hanno difficoltà a rivolgersi al privato, che ormai è il circuito privilegiato per curarsi ed effettuare visite preventive in tempi ragionevoli. Impedire alle donne di curarsi e di fare visite preventive, in molti casi salvavita, vuol dire metterci in pericolo e non avere a cuore la nostra salute. Tutto questo mentre il cambiamento climatico impatta sulle nostre vite senza che la politica se ne occupi. Non in nostro nome. Siamo qui oggi, insieme a XR Torino, Fridays for Future Torino e a Essenon, per dichiarare tutta la nostra contrarietà a queste politiche ed all'esistenza stessa di un ministero per la famiglia e la natalità, perché riteniamo che questa dicitura sia incompatibile con le nostre vite e con le nostre priorità. Ci chiediamo provocatoriamente a che serva riempirsi la bocca della parola natalità se chi governa non si occupa di sostegno alla salute e al welfare universale, di genitorialità e delle necessarie politiche ecologiste per assicurare un futuro al nostro paese. E questo è il volantino di Non Una Di Meno Torino.
Ecco, e che naturalmente sottolinea in modo molto chiaro quelli che erano i termini, i contenuti, i valori che venivano contestati a un personaggio del genere e che sicuramente non potevano trovare su quel palco un momento di confronto. Questo tanto anche per essere chiari, perché poi appunto tutti i giornali, specialmente quelli di destra, eccetera, hanno zuffato dentro, dando spazio enorme a, naturalmente, a quelle che erano le violenze, la non capacità di confronto, eccetera eccetera, di quello che è appunto Non Una Di Meno e tutte le realtà che avevano partecipato a quell'iniziativa. In tutti i modi, considerate, questo è successo mi pare 4 giorni fa, e in più c'era stata anche, c'era la scadenza a Roma del Movimento della Vita, che addirittura sotto, in un telegiornale, mi pare naturalmente il TG2, sì, ma non è che quello 1 o 3 siano meglio oggi come oggi, visto la ristrutturazione che chiaramente la destra appena arrivata al governo ha fatto senza colpo ferire all'interno di tutte le strutture e istituzioni che gli erano funzionali. E pensate naturalmente quanto è importante appunto l'informazione, quanta gente vede i telegiornali, eccetera eccetera. Però nel TG2 addirittura avevano parlato di 40.000 persone e si vede la ripresa della piazza con al massimo ma ci saranno state 2.000 persone eccetera, e anzi infatti poi altri giornali parlavano appunto di 4.000, insomma avevano aggiunto un po' di uno zero, naturalmente
qualche zero in più.
Sì, qualche zero in più, ma poi anche, ecco, la cosa assurda è che naturalmente il concetto poi della natalità, il concetto della battaglia contro gli immigrati, il fatto naturalmente di dover ristabilire, no, la famiglia patriarcale di fatto, con padre e madre che poi sia tossica, sia violenta, sia antitetica a tutti i principi di crescita eccetera, non è quello appunto l'obiettivo e l'interesse, diventa naturalmente il canale principale, insomma, di diffusione di questa idea veramente antitetica, continuo a dire, in tutti i sensi, non soltanto al transfemminismo e a quelle che sono le mie idee, ma antitetica anche un concetto di solidarietà, di vita, di abbattimenti di mura e di gabbie, del senso naturalmente che almeno io, anche individualmente, quando sono diventata madre, il primo obiettivo che ho avuto è poter dare a mia figlia la capacità di scelte, di essere libera, anche se questo significava battaglie, specialmente in adolescenza, ma anche scelte poi differenti da quelle che potevo aver fatto io. Ma fondamentalmente, anche individualmente, io penso, ognuno di noi dovrebbe tendere non solo ai propri figli, ma se lavora con i bambini, nelle scuole, oppure noi all'interno della, quando lavoravamo appunto all'interno della neuropsichiatria infantile, quindi in qualsiasi luogo, fondamentale deve essere quello appunto non di diventare le vittime della cura e quindi come donne identificarsi in ciò che è il sacrificio, la insomma l'essere sottomesse, il vivere da vittime e quindi vivere quasi come dovere. Quello che invece è la bellezza e la ricchezza anche di una maternità, no? Oppure di una genitorialità vissuta non attraverso la coppia permessa dal patriarcato, ma bensì da qualsiasi dinamica affettiva omosessuale, che vede appunto la possibilità di garantire poi questo senso di amore, di affetto, di libertà, di stima, di autodeterminazione, ma anche di rispetto fondamentalmente verso un nuovo soggetto, sia esso una bambina, un bambino o qualsiasi soggetto questo voglia diventare, qualsiasi persona voglia diventare. Quindi io penso che proprio non ci stiamo in nessun senso, no? Né individualmente né collettivamente, né da un punto di vista di socialità collettiva e di visione complessiva di un mondo diverso, come lo dobbiamo volere per poter essere appunto fondamentalmente tutti quanti liberi e non appunto sottomessi, e come effettivamente non è dando dei ruoli che si identifica poi effettivamente quelle che sono anche le emozioni, quelle che sono le scelte, quelle che sono anche i principi che tu comunichi, no, alle nuove generazioni. Quindi è proprio tutto sballato secondo me e tutto annullato da un punto di vista proprio di struttura profonda e grandiosa. Insomma, per me è bello pensare di poter trasformare il mondo a questa misura, no? In questa dimensione, in questa identità. E poi direi la scadenza, allora abbiamo fatto tutte le scadenze dei consultori in piazza, finisce il mese, quindi rincominceremo poi con ancora giugno.
C'è,
e ce n'è una,
sì.
Certo.
Domani c'è l'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività, è l'ultima, sì, del mese, di maggio, perché a Via Silveri le fanno ogni quarto martedì del mese dalle 15 alle 17, anzi credo che loro abbiano la possibilità di sforare anche un po', e quindi al consultorio di Via Silveri 8, chi vuole, che si trova a San Pietro, nella zona di San Pietro, chi vuole appunto può andare, e tra l'altro è una bella assemblea molto variegata e molto nutrita, e quindi vi si aspetta domani a Via Silveri 8, proprio anche il quarto martedì del,
sì,
mese.
Sì, perché se già ve ne avevamo forse parlato nelle precedenti trasmissioni, proprio in un'assemblea che c'è stata allo scorso mese sono state decise una serie di iniziative, quindi sono state mandate delle lettere sia al comune che alla AS di appartenenza, che nel caso di Silveri è l'RM3, se non sbaglio, mi pare. Boh, sì, beh, io poi so,
beh, no, è l'ASL Roma 1,
sì, è sempre Roma 1, sì. E ah sì, certo, Roma 1 è perché è San Pietro, e quindi abbiamo naturalmente mandato queste lettere in cui si richiedeva uno spazio molto importante per questo consultorio, che nel momento in cui si è stato unificato, e quindi oltre al consultorio che già esisteva lì dentro vi è stato messo naturalmente l'SM MRE, che sarebbe la struttura che si occupa da un punto di vista terapeutico, psicoterapeutico, neurologico, eccetera, anche appunto dei minori e degli adolescenti. E naturalmente questo tipo di convivenza, che non è che vedeva che una cosa era più importante dell'altra, ma forse necessitava naturalmente degli spazi differenziati dal consultorio, ha portato appunto a ridurre il consultorio a 3 stanze e mezzo, quindi non c'era la possibilità di fare l'accoglienza come Cristo voleva. Molto spesso i colloqui con alcuni adolescenti venivano fatti in zone strane al consultorio, perché si andava al bar a parlare con loro. Non c'è niente di assurdo nel momento in cui viene scelto, diventa,
però era per necessità, non
diventa
era per
assurdo
scelta.
Quando viene imposto perché non ci stanno spazi. In più, naturalmente, il personale invece lì era sufficiente, perché c'erano sia personale infermieristico, sia l'ostetrica, sia la ginecologa, sia la psicologa, quindi effettivamente l'assistente sociale, quindi era un organico che si era riuscito a far diventare complessivo, come deve essere in tutti i consultori. E poi dopo mancavano gli spazi. C'era, da quando appunto c'è stata questa unificazione, uno spazio invece molto grosso al piano superiore, che era appunto una ludoteca, una biblioteca, eccetera, sempre del comune, che poteva naturalmente, doveva, almeno così è stato detto all'inizio, essere dato appunto al consultorio, e ci sarebbe stata la possibilità quindi di uno spazio per fare lo spazio giovani, per incontrare le donne che dovevano partorire, per seguirle poi durante il perperio e naturalmente all'allattamento, qualsiasi altro bisogno ci sarebbe stato. E però ancora non si smuoveva paglia, i luoghi ci stavano ma lì rimanevano, quindi a forza di insistere si è riuscita a far fare una un controllo tecnico da tecnici appunto del comune e della ASL, e che hanno detto naturalmente i luoghi sono idonei, bisognerebbe fare un minimo, insomma, ma proprio poco e niente, e però deve essere chiarito naturalmente sia dal comune che dalla ASL che cosa naturalmente ci si deve fare, perché se si butta giù un tramezzo, poi sono tutte stanze che hanno finestre, quindi sono idoneissime a qualsiasi utilizzo, sia da un punto di vista psicologico, ginecologico, bla 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 bla, si deve naturalmente definire l'uso che poi naturalmente ne viene fatto. Quindi si è stimolati un incontro con i vari responsabili per dire vedemo de sbrigasse, perché più passa il tempo e più questa riduzione degli spazi porta inevitabilmente a degli scazzi, a degli scontri furibondi, a delle difficoltà proprio sia
anche
per l'utenza,
l'incapacità e l'impossibilità di gestire un servizio che potrebbe funzionare, visto che una volta tanto il personale c'è quasi tutto, però si deve accavallare, perché ogni volta devi dire no, oggi che io devo fare c'ho questo incontro, che no, io però c'ho quest'altro colloquio che è più importante, e insomma è un vero peccato, no? Dover discutere, no, a chi c'ha la priorità su cose in cui tutti poi hanno la priorità, per quale motivo gli spazi ci sono e se non ci sono si devono trovare, perché appunto gli spazi di cui il consultorio ha bisogno, come abbiamo visto, sono tantissimi, no? Dallo spazio ginecologico ostetrico, dall'ascolto ai genitori, ai giovani e via di seguito, insomma c'è bisogno, no? Di spazi.
Poi considerate non che chiedono attualmente proprio per la limitatezza dello spazio, non è un consultorio che risponde appunto alla distribuzione, all'utilizzo dell'aborto farmacologico, l'RU486, non si occupa delle malattie endometriosi e altre malattie appunto così chiamate sensibili, che
invisibili,
che vedono appunto un vuoto totale anche da un punto di vista di risposta sanitaria. Non si può dedicare poi per esempio in modo complessivo alle nuove generazioni, anche se poi naturalmente è un quartiere poi vissuto e particolare, perché indubbiamente vicino proprio al Vaticano, con tutto quello che significa, ugualmente viene utilizzato perché è l'unica struttura sociosanitaria gratuita, aperta a chi anche non ha cittadinanza e non c'ha i soldi, perché non bisogna pagare i ticket e non bisogna portare il documento naturalmente di residenza. Quindi effettivamente è un qualcosa che, come tutti gli altri consultori, deve funzionare sia per il personale, sia per gli spazi, sia per le risposte poi a tutte le persone che ci si rivolgono, quindi a tutte le donne con utero e qualsiasi sia la loro componente appunto anche di genere, no? Tanto per essere chiari rispetto al discorso di prima. chiaramente appunto, quindi partecipate, quindi da domani alle 3 c'è questa chiusura insomma dei consultori del mese di maggio,
perché poi
rincominciamo tutto quanto giugno, sempre considerando il primo martedì
che dovrebbe
del
essere
mese.
Via Carlo De Nina fuori,
sì,
De Nina. Il primo martedì del mese, quindi il prossimo martedì inizieranno a Via Carlo De Nina. Sì.
E poi eccoci, ricordiamoci, non l'abbiamo detto, però siamo partiti naturalmente parlando di quella che è stata la contestazione a Roccella, che oggi è il 22 maggio, quindi nel 78, quindi molti molti anni fa, venne naturalmente votata la 194, la legge 194, che però nonostante che non rispondesse appunto assolutamente a quelle che erano poi la complessità delle richieste che il movimento femminista di allora, degli anni 70, portò avanti, come lotte, mobilitazioni, galere, iniziative e chi più ne ha più ne metta, diventò naturalmente un po' una mediazione, permettendo naturalmente l'obiezione di coscienza, che era prevista solo per chi effettuava l'intervento chirurgico, ma che è stata naturalmente utilizzata, ampliata come interpretazione anche in modo illegale di questa legge, per permettere poi l'obiezione sia ai farmacisti addirittura, sia alle altre figure sanitarie che stanno all'interno dei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, che sono gli anestesisti, gli infermieri, gli psicologi, insomma chi più ne ha più ne metta, arrivando da quella che è stata l'autoinchiesta che avevamo fatto noi come Una di Meno e come coordinamento delle assemblee delle donne libere soggettività dei consultori del Lazio, a situazioni appunto veramente vergognose, no? Con una presenza in alcuni ospedali quasi del 100% di obiezione di coscienza, sia di ginecologi che di figure delle altre figure sanitarie, e addirittura vedendo l'obiezione di coscienza perfino all'interno dei consultori. Però ecco, ricordiamo questa data, ma ce la ricordiamo perché poi dopo, e qui su questo faremo altre iniziative, ve lo racconteremo meglio man mano che si avvicina, la proposta appunto di parlare invece della 194 e di molto di più della 194 che noi vogliamo, proprio invece in una piazza, in un momento che ricorda una lotta, una veramente un'autodeterminazione di quella legge, che fu l'occupazione del repartino della clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico, fatta appunto il 22 giugno, quindi un mese preciso dopo la divulgazione della legge, sempre nel 78, e visto che naturalmente non era stata fatta applicata questa legge in nessuna parte d'Italia. Quindi il repartino del Policlinico, attraverso occupazione, attraverso un'autogestione, attraverso una capacità che durò ben 3 mesi appunto, di entrare e uscire nonostante l'intervento di più volte della polizia per sgombrare eccetera eccetera, che evidenziava appunto come quella legge, che pure non ci piaceva, doveva però essere attuata, applicata, e guarda caso anche portando in modo ufficiale all'interno dell'area sanitaria il discorso del metodo Karman contro il raschiamento, che era molto più doloroso e aggressivo nei confronti naturalmente del corpo di delle donne con utero, insomma, perché era un intervento effettivamente chirurgico. Con il Karman c'era invece il discorso dell'aspirazione attraverso le cannule, attraverso anche una dinamica che permetteva di non proporre appunto un'anestesia totale, di non proporre naturalmente un modo estraneo e asettico anche di attraversare, no? Quella che era la scelta di chi non poteva appunto portare avanti la propria gravidanza, e quindi anche la scelta di maternità e di genitorialità. Quindi è stata un'esperienza particolare, bellissima, poi ve ne parleremo perché quando ci avviciniamo al 22 giugno, e quindi probabilmente ci sembrava, sia come Una di Meno e sia come coordinamento dei consultori, ma anche insieme a chiunque vuole appunto, no, contestando le schifezze che vengono dette e fatte, no, sul corpo delle donne e su tutte le persone con utero e su tutta naturalmente anche le scelte di libere soggetti soggettività che rappresentano il proprio genere rivendicano naturalmente anche il piacere di una sessualità, una ribellione rispetto, come dicevamo prima, a un percorso di cura obbligato, mentre invece il concetto di cura deve essere vissuto come emozioni, come affettività ed effettivamente anche come qualcosa che nella complessità della vita ti viene permesso, no? Infatti, se vi ricordate, anche ad Ancona alla manifestazione si diceva naturalmente che l'aborto era un diritto e che invece la genitorialità doveva diventare una scelta, perché effettivamente doveva garantire tutto quel welfare sociale che ci è stato levato, il diritto a un reddito di autodeterminazione, il diritto naturalmente alla salute pubblica, ai trasporti, all'acqua, a una natura che rispondesse effettivamente al nostro bisogno di respiro, di aria, di salute, poi fondamentalmente di benessere. Quindi ecco, anche questo era una cosa che poi con le altre trasmissioni vi definiremo e specificheremo. Vi diciamo appunto quelle che sono le scadenze, oltre appunto a quella che vi abbiamo già detto del consultorio, che ci vedranno naturalmente impegnate in questa settimana.
Quindi i prossimi appuntamenti sono a parte la festa della radio, che quella poi è tutta un'altra cosa che è fondamentale e che in questi giorni inizierà mercoledì, da mercoledì in poi. Dunque i prossimi appuntamenti il 24 maggio, che appunto è anche la festa della radio, alle 17 davanti all'ambasciata iraniana a via Nomentana 361.
Ecco, e considerate che anche questa scadenza è stata chiamata, oltre che da una serie, vabbè, rito, partiti, realtà di tutti i generi, insomma, no? E anche perché si stanno aumentando quelli che sono gli assassini che stanno facendo all'interno delle carceri, ovvero le famose condanne che hanno dato a un sacco di questi compagni e compagne che hanno battagliato e combattuto naturalmente e continuano a combattere per la loro libertà, che sono chiuse nelle carceri, che sono stati condannati a morte e ora stanno facendo una marea di esecuzioni, quindi si viene a sapere poco, se ne parla poco, per naturalmente una scelta politica ben precisa si nasconde, no, quello che sta succedendo in Iran e chiaramente le compagne, almeno a noi ci è arrivato quello che era stato un comunicato fatto proprio dalle compagne iraniane, si chiede naturalmente di partecipare per non far passare sotto silenzio sto schifo, per imporre che se ne parli, quindi possiamo far combinare sia naturalmente questa scadenza che è su via Nomentana alle 5 e poi naturalmente correre tutti a partecipare invece alla festa sotto qua a Radio Onda Rossa a via De Volsci appunto 57, dove si farà un brindisi, si discuterà, si parlerà, si darà naturalmente aria e respiro naturalmente a chi la voce e i microfoni li continua naturalmente a dare in tutti i sensi.
Quindi il 24 maggio alle 17 davanti all'ambasciata iraniana, che si trova, ricordatevelo, via Nomentana 361, contro le esecuzioni del regime iraniano. Poi il 26 maggio Obiezione Respinta e Collettivo Medicina e Professioni Sanitarie Sapienza, Obiezione di Incoscienza, un seminario sull'obiezione dei farmacisti alla vendita della contraccezione d'emergenza.
Ecco, e questo era quello che dicevamo rispetto alla 194, che ha permesso l'allargamento appunto dell'obiezione di coscienza a chiunque si inventasse naturalmente di apribucca e di avere un camice naturalmente, anche se non c'entra niente rispetto all'aborto.
Sempre 26 maggio c'è la presentazione del libro di Mona Eltaway. Il 27 maggio alle 14:30, Piazza dell'Esquilino, ci vuole un reddito. Questo il 27 maggio alle 14:30. Poi verso il Pride, 1 giugno, Priot, Piazza dei Mirti alle ore 18, con tappe tematiche e microfono aperto all'arrivo a Villa Gordiani. Poi va bene, il 23 maggio alle 18:30, sempre l'assemblea di Non Una di Meno a Comunia, qui a Via Lescalo, San Lorenzo 33. E poi ci piaceva leggervi un articolo molto carino su quello che è successo al liceo Albertelli qui a Roma. Perché? Sempre perché insomma un po' abbiamo accennato ai giovani, abbiamo parlato ecco dell'importanza, una delle cose importanti e utili che fa il consultorio è quello di aprire uno spazio ai giovani, quello di recarsi nelle scuole, no? Quando è possibile, ma speriamo sempre, per avvicinarsi ai giovani e parlare delle varie problematiche sessuali e molto di più. E a proposito dei giovani c'è stata questa cosa per cui a Roma il liceo Albertelli respinge il piano nazionale di ripresa e resilienza. I nostri figli apprendano il greco e pensiero critico. Che cosa è successo? Un gesto di resistenza poco più che simbolico, ma di grande significato, quello di cui si è reso protagonista l'Istituto Pio Albertelli, noto liceo romano, intitolato al filosofo e partigiano, fondatore del Partito d'Azione, trucidato alle Fosse Ardeatine. Negli scorsi giorni, il Consiglio d'Istituto, composto da una rappresentanza di docenti, genitori e alunni, più il preside, che però ha votato contro, ha infatti bocciato i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inseriti nel piano scuola 4.0 che, come è noto, garantiscono corposi finanziamenti purché indirizzati all'acquisto di nuove tecnologie e all'intensificazione dell'apprendimento digitale. Guarda un po', i nostri figli devono imparare la storia, a tradurre dal greco, ad avere capacità critica, non come usare Spotify e Instagram, hanno scritto i membri del consiglio d'istituto nel motivare la propria decisione, dal momento che uno dei progetti prevedeva anche lo studio del social network. E hanno poi aggiunto: molte parole vengono spese sul benessere emotivo e lo stimolo relazionale, sullo sviluppo dell'empatia degli studenti o sul rendere protagonista l'alunno che si avvicina sempre di più alla scelta consapevole del proprio ruolo nella società, senza che però vi sia alcuna spiegazione o evidenza su come i dispositivi digitali possano concorrere a questi obiettivi. Neanche una parola, invece, è riservata alla profondità delle conoscenze che sono necessarie per comprendere e non solo subire una società sempre più complessa. La giurista Elisabetta Frezza, che da diversi mesi lancia l'allarme sui progetti di scuola 4.0, ha espresso piena solidarietà a Consiglio in rappresentanza dell'associazione Contiamoci. Come spesso sottolineato dalla giurista, il ministro Valditara, in una circolare dello scorso 19 dicembre, aveva reso nota una relazione prodotta dalla 7ª Commissione del Senato, che, con il contributo di numerosi professionisti, aveva analizzato l'impatto dell'abuso di tecnologia digitale sulle facoltà cognitive delle nuove generazioni. Per comprendere le conclusioni, basti citare un breve passaggio in cui il documento asserisce: a preoccupare di più è la progressiva perdita di facoltà mentali essenziali, le facoltà che per millenni hanno rappresentato quella che sommariamente chiamiamo intelligenza, la capacità di concentrazione, la memoria, lo spirito critico, l'adattabilità, la capacità dialettica. Come era prevedibile, la presa di posizione del Consiglio d'Istituto della Bertelli ha provocato la pronta levata di scudi da parte delle sentinelle del pensiero unico. Ingiustificabile che vengano respinti i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intollerabile che si rifiuti l'acquisto di nuovi tablet, schermi, visori 3D. A questo proposito, il Consiglio d'Istituto ha lucidamente scritto: abbiamo 41 smart TV, 7 proiettori, 49 PC notebook, 41 PC desktop. Pertanto ci sembra irrazionale e antieconomico spendere 150.000 euro per ulteriori attrezzature multimediali che hanno una vita brevissima e che quindi acquiscono non arginano la percezione di vivere in un mondo effimero. Per disinnescare la decisione assunta dal Consiglio, ora si sta scatenando la fantasia. Sono stati scomodati i discendenti di Pilo Albertelli, che nemmeno a dirlo hanno osannato i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E in una nota diffusa alla stampa hanno scritto: «Ci dispiacerebbe enormemente che non si cogliesse questa grande opportunità di rinnovare e ammodernare la struttura». Inoltre, in un'intervista rilasciata a Repubblica, il preside dell'Istituto Antonio Volpe, che si era visto bocciare i progetti del Consiglio, si è lasciato andare a pensose lucubrazioni su come ribaltare la deliberazione già espressa. Mi sto chiedendo quanto, a questo punto, i 7 voti del Consiglio d'Istituto possano rappresentare un'intera comunità scolastica. Intanto convocherò un collegio dei docenti, lì vedremo cosa succederà. Siamo insomma nel pieno modus operandi del pensiero unico, in cui la democrazia è ben accolta solo quando serve ad assumere decisioni già prese altrove. Negli altri casi bisogna solo preoccuparsi di come destituirla di legittimità e oltrepassarla. E questo è un articolo che fa molto pensare, no? Perché insomma qui veramente non sanno, anzi lo sanno, come spendere questi soldi, no? Del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non può, troppo comodo, troppo facile e troppo comodo a quelle strutture, a quelle agenzie, no? A quella gente che prende soldi in questo modo, perché i 150.000 euro per comprare altre attrezzature digitali sono soldi sprecati che si possono utilizzare veramente per fare. E poi stiamo parlando di una sola scuola, pensate questi soldi, 150.000 o solo 100.000 o anche 50.000, moltiplicati un po' per tutte le scuole d'Italia. Insomma, questi soldi potrebbero veramente essere utilizzati innanzitutto per assumere almeno in parte personale nella scuola, insegnanti, perché ancora potevano veramente assumere, no, durante il Covid tranquillamente, senza dover fare le solite concorsine, ecco, che poi manco hanno fatto, insomma, quindi soldi che potevano essere spesi intanto per assumere più personale scolastico e più docenti, oppure per permettere veramente ai ragazzi, agli studenti di poter utilizzare, no? Di poter fare in modo che il proprio pensiero venga speso bene, no? Venga condiviso. Quindi potevano utilizzare per fare laboratori
considera
teatrali.
Ci hanno fatto una telefonata, sì, per chiarire, anzi pure un'altra prima, e poi diciamo che cosa ci ha detto, in cui specificano che rispetto ai 300.000 è il progetto, la scuola naturalmente ne riceve la metà e la metà la deve mettere, e non c'è un complessivo, naturalmente, come in tutto il PNRR, no? In questi progetti naturalmente che vedono qualcosa che però è completamente estranea a quelli, certo, che sono gli interessi. Infatti è stato bello come presa di posizione che finalmente qualcuno dica qualcosa. Sembra sto PNRR è come sul discorso della sanità, continuano a fare gli esterni dei luoghi dove si dovrebbe dare cure, benessere e prevenzione, ma dentro non ci sta nessuno perché non ci sta il personale. Quindi è un aspetto di facciata che non risolve assolutamente poi il discorso di fondo. Loro, secondo me, oltre naturalmente a denunciare il metodo, denunciano anche il fatto che non è quello il modo naturalmente di educere, di educare,
certo,
no? Quello
di
che
tirar
abbiamo
fuori,
detto sempre, capito?
Qualcosa che c'è,
qualcosa che naturalmente è anche il ruolo degli insegnanti, oltre che naturalmente poi della vita che devono fare i genitori, eccetera, complessivamente verso i propri figli e figlie, ma anche quello degli insegnanti che veramente abdicano completamente, no? Un discorso in cui effettivamente la conoscenza passa attraverso tanti strumenti, ma dovrebbe potenziare e evidenziare non certo e unicamente quelli che fanno parte naturalmente di un aspetto tecnologico che bisogna naturalmente anche insegnare a utilizzare, no? Perché
per
questo,
carità,
è importante,
certo.
Ma che effettivamente non diventa il prioritario nel momento in cui abbiamo detto che dentro le scuole e dentro naturalmente anche l'educazione che avviene dentro le scuole ci sono dei buchi neri che fanno paura, e questo naturalmente che almeno anche io leggendolo è uscito fuori, perché poi leggi pure naturalmente delle aggressioni fasciste che avvengono davanti alle scuole, di come effettivamente anche si sta rialzando il muso, no? Da parte di chi aveva dovuto naturalmente abbassare le creste, non permettersi naturalmente di imporre quelle che sono le proprie idee contro invece la libertà di espressione, contro la libertà di ricerca, contro la libertà naturalmente di portare anche avanti cose differenti, insomma, ecco, questo era fondamentale. E
stavo pensando che c'erano stati appunto degli studi, no, fatti proprio con delle immagini, diciamo, radiologiche, insomma, detto un po' grossolanamente, con degli strumenti appropriati, che mettevano in evidenza proprio lo sviluppo del cervello delle persone, in particolare mi ricordo si stava parlando di adolescenti, prima e dopo un percorso, in questo caso era un percorso di psicoterapia, no? Ma potrebbe essere anche un percorso mentale che può riguardare altre tematiche, in cui si vedevano che alcune parti del cervello si erano sviluppate in quel periodo, dopo un anno, immaginiamo, molto molto di più, proprio in seguito all'utilizzo queste modalità, no, di riflessione, di condivisione, di parlare delle cose, perché spesso veramente si rischia di non parlare più, no? Di stare, purtroppo spesso l'oggetto tecnologico, ma non è che lo voglio demonizzare, figuriamoci, insomma, c'è, cioè, utilissimo, però spesso fa in modo che i ragazzi, ma anche gli adulti, no, si isolino, e quindi non abbiano quel tipo di, perché un conto è parlare con l'amichetto tramite il telefonino, sì, lo fai, magari delle riflessioni le fai pure, però non è la stessa cosa che starci insieme, no, che fare un discorso più articolato, più pensato, in cui c'è il contraddittorio, io penso questo, io no, questo non è giusto, forse sarebbe meglio di, insomma, ecco, questa possibilità di crescere insieme, no? Su delle idee, su dei pensieri, su delle speranze, che sono fondamentali per tutti noi, per tutti gli esseri umani, e in particolare per i ragazzi. Per questo, ecco, è carina questa iniziativa, appunto, non per demonizzare, perché poi anche queste cose vengono strumentalizzate, no? Perché chi fa questi discorsi sembra che è un retrogrado, che non capisce niente, che non è tecnologico, perché c'è pure questo che a me non piace molto, insomma, è vero, bisogna stare attenti e bisogna utilizzare la tecnologia per quello che di buono ci dà, insomma, perché ce lo dà, però bisogna fare attenzione, perché spesso l'utilizzo un po' settario, un po' rigido di certe tecnologie poi però ti impediscono qualcos'altro che è molto più importante rispetto alla socializzazione e alla crescita.
No, ma io mentre parlavo mi ricordavo che in effetti anch'io durante la mia adolescenza, quindi ricordavamo, se che so, veramente mezzo secolo fa. Insomma, e stavo casomai il pomeriggio con l'amichetta del core, poi andavamo a casa e ti attaccavi al telefono e stavi un'altra mezz'ora. E tutti dicevano: ma ce vi siete visti fino adesso, ma mo che cacchio vuoi? Quindi il concetto fondamentale che dicevi tu, sì, l'utilizzo eccessivo di certe cose, no? Un utilizzo che ti elimina il resto, è questo che fa più paura, no? Perché poi noi non avevamo grandi tecnologie, però ugualmente usavamo il telefono molto spesso, quell'aggettoni, no? Cose di questo genere, litigando, dandosi calci perché glielo dovevi liberare, che ognuno doveva parlare con l'amichetto del core, però ecco, avevi dato avevi naturalmente ricercato quello che era l'emozione, il contatto, lo guardarsi dagli occhi. Ecco, quando un qualcosa mi elimina completamente il resto, secondo me ci sta un qualcosa che è sbagliato, che non va bene, no? Perché sia il rifiutare naturalmente totalmente, anche in modo intelligente, quello che in fin dei conti è anche la nuova ricerca, le nuove possibilità, eccetera, da un punto di vista tecnologico, è sbagliato, come però è estremamente sbagliato pensare che poi solo quello è il canale utilizzabile, no? Pensiamo a noi adulti quando abbiamo un problema di salute, no? Immediatamente tutti vanno su Google e incominciano a cercare naturalmente di comprendere, no, la parola che gli ha detto il medico, non avendo poi invece la capacità, quando il medico ti parla, di bloccarlo e di dire: ma mi vuoi spiegare effettivamente che cavolo c'ho, capito? Ecco, quindi questa incapacità che poi ti porta a dire: beh, vabbè, mo me lo segno, lo memorizzo, quando vado a casa poi me lo vedo per conto mio sul mio computer o col telefonino, ecco, dimostra effettivamente un'incapacità nel riuscire anche a entrare, no, fondamentalmente in comunicazione. Poi vabbè, l'aspetto alla salute, c'è tutto il ricatto, la paura, tutto quello che volete. Forse non è l'esempio più calzante, però per far capire come effettivamente, no, utilizzare qualcosa è funzionale, non si nega assolutamente la necessità, ma anche le possibilità che ci danno. Pensate per esempio anche a livello creativo, nello scrivere, nel disegnare. Io mi ricordo che appunto la mia massima creatività, quando facevo i volantini e poi li stampavo con ciclostile, era quello di fare il disegnino a mano. Adesso hai dei programmi che effettivamente, se minimamente sei interessato e lo sai usare, ti può permettere di fare veramente anche degli elaborati bellissimi. Ti permette di essere autonomo, per esempio, per fare un invito per una festa, per matrimonio, ti permette di fare un filmato che può tenere insieme tanti ricordi, tante immagini. Quindi questo è bellissimo e nessuno lo rinnega, e può essere utile anche insegnare a utilizzare questi strumenti e questi programmi, no, all'interno delle scuole, per esempio in un laboratorio di musica, in un laboratorio di disegno, in un laboratorio di scrittura, che ne so, di qualsiasi cosa, però in un laboratorio, perché quello che naturalmente deve rimanere come dinamica naturalmente del confronto, del comprendere, del sapere ascoltare ed essere ascoltati da chi sta lì davanti a te ed è il tuo insegnante, no? Per dire, è importante, è fondamentale la dinamica di gruppo, fra pari, quello che si scatena naturalmente anche nelle limitatezze dei nostri problemi o dei nostri difetti o delle nostre ricchezze, ma come il gruppo di pari ha dei poteri a volte veramente salvifici, perché ci fa rendere conto che il problema che abbiamo non è unico ma è collettivo, che un problema si possa trasformare invece in modo ironico in qualcosa che ci arricchisce, ma questo lo devi confrontare emozionalmente, non può essere uno schermo che ti dà questa dinamica di comprensione. Quindi è questo incanalarsi, no, soltanto in qualcosa che vede appunto grossi finanziamenti unicamente su quello, è bestiale. Come noi per esempio rispetto alla telemedicina, no? C'è la possibilità in tutta Europa, per esempio l'RU486 viene data a livello di telemedicina ed è stato usato, naturalmente molto più possibilità di diffusione. Poi naturalmente c'è sempre la dinamica che se ci sono dei problemi c'è la struttura sociosanitaria che te può garantire controllo, verifica, eccetera eccetera, però ha una funzionalità. Ma pensare per esempio di fare una psicoterapia attraverso un computer, come sono state anche fatte,
per carità, poi
il Covid è un discorso a parte, ma neanche lo considero, certo, perché in fin dei conti è stato un obbligo lì, perché non te potevi assolutamente muovere, ed era un discorso diverso. Però come c'è stato anche prima del Covid già alcune proposte, naturalmente, per esempio, di fare sedute di psicoterapia attraverso naturalmente questi canali eccetera meccanici. Beh, secondo me è folle. Quindi anche l'intelligenza che la telemedicina va usata per determinate cose che sono effettivamente anche di aiuto maggiore e che ti possono permettere poi di poter diffondere, per esempio, un aspetto che ancora, specialmente in Italia, come l'RU486 non viene utilizzata. A questo proposito, una piccola parentesi, perché c'era stata una molto bella telefonata che però non ho capito perché sto telefono qua suona e non quelli di cui prima eravamo abituati, quindi non suoniamo riusciti, è caduta la linea, sono andata di là a rispondere e c'è stato un ascoltatore che aveva fatto delle varie osservazioni molto interessanti sul discorso, naturalmente, di come è strumentale parlare dell'aborto come una cosa contraria a quella che è la possibilità delle nascite, no? E come in fin dei conti è ridicolo mettere una di fronte all'altro che a causa dell'aborto non ci sono le nascite, e riportava naturalmente delle statistiche sia rispetto ai morti che esistono naturalmente a livello nazionale e sia rispetto al discorso di quanti sono i nascituri, no? Quelli che naturalmente si propongono poi come proposizione, no? di risposta, ed è quello che in fin dei conti evidenzia che non è l'aborto, che poi a livello veramente dell'Europa, italiano eccetera, è bassissimo, ridotto, sì. È molto ridotto il numero di aborti, no? In confronto alla non natalità che viene presentata, poiché anche la scelta di fare al massimo all'interno anche delle cosiddette coppie tradizionali, visto che le altre non vengono considerate nelle statistiche, non più di un figlio e virgola quattro a testa, insomma, quindi manco due, insomma, con famiglie, casomai, o per motivi religiosi ne arrivano a fare casomai 6 o 7 e tirano su la statistica. Però ecco, questo era un ottimo naturalmente ulteriore approfondimento a quello che avevamo letto e stavamo dicendo appunto rispetto all'aborto. E hai letto tutto quello che c'era naturalmente che dovevamo dare? Ah, ecco, io volevo dire, non so se, perché poi sono andata di là a rispondere al telefono, non so se quando hai dato la scadenza appunto di quello che ci sarà il 1 giugno, no? Organizzato da Priot a Piazza dei Mirti alle 18, che è naturalmente tutto quanto la preparazione rispetto al Pride e anche la capacità di articolare il Pride in un modo completamente differente, no? Da quelle che sono naturalmente le contestazioni, ma anche le valutazioni che durante gli anni hanno visto il Pride trasformarsi spesso e volentieri in un insieme naturalmente anche di dimostrazioni pubblicistiche, economiche, di strutture naturalmente che poi tutto fanno meno che garantire quello che è un discorso di libertà di scelta e di autodeterminazione, e che hanno naturalmente altri interessi. E infatti gli stati generali che si sono naturalmente visti e che continuano naturalmente a confrontarsi anche con noi di Non Una di Meno si stanno naturalmente attivando, e questa scadenza naturalmente del 1 giugno è una delle prime iniziative, almeno
a Piazza
qua,
dei Mirti
a
alle 6, alle 18,
sì, a Piazza dei Mirti alle 18 e con l'arrivo a Villa Gordiani. E considerate che, come ve l'avevamo detto, l'assemblea di Non Una di Meno prossima è a Comunia alle 18:30 martedì, e sempre martedì è stato, purtroppo, perché non si riusciva, si voleva fare in uno stesso spazio, ma naturalmente sia Ex che Comunia ci avevano altre sale occupate, e si terrà ugualmente sempre verso le 19, però un pochino dopo, quella che è la punta creativa proprio per i in preparazione naturalmente di questa scadenza del 1° giugno. Quindi è importante stare in ambedue oppure anche in una sola, eccetera, iniziativa, però ecco, essere già belli preparati e tutti quanti in movimento, perché naturalmente in piazza, nelle mobilitazioni, nelle cose da discutere, nelle cose da portare avanti, c'è proprio un sacchissimo di cose da fare, un sacchissimo di cose da proporre. È chiaro che poi non abbiamo detto che la festa della radio, oltre a essere naturalmente mercoledì per brindare, vedere un film insieme, parlare naturalmente di quello che è il suo vero proprio compleanno come Radio Onda Rossa, quindi va festeggiata, bisogna tirare i filetti, come dire, i microfoni insomma invece delle orecchie, ci sarà poi all'ex NIA e si continuerà naturalmente a festeggiare, a proporre la sottoscrizione, ad avere dei momenti di dibattito e di confronto sia venerdì prossimo che sabato prossimo, no? Se non mi sbaglio.
Sì, sì, sì.
Che non
dalle,
mi ricordo
dalle
le date.
Dalle 18 in poi.
Ecco, dalle 18 in poi, ma penso che ci sarà
26
anche
26 maggio.
Ecco, sia
venerdì 26 alle 18.
26 e 27.
Mm. 26 e 27.
Quindi la festa della radio va pompata, ma tanto noi ve lo stiamo dicendo così, come al solito, sempre in modo un po' così scrauso,
ma giusto per ricordare,
sì, insomma. Giusto per ricordarcelo anche noi, no? Perché mo ce lo scriviamo, però ecco, è fondamentale pensare appunto, oltre a giovedì, di festeggiarla in diretta, oltre a mercoledì di festeggiarla proprio in diretta, di mantenere anche questi due giorni di appuntamento e di venire appunto per contribuire, per dare naturalmente un sostegno sia emozionale ma anche economico a questa radio, che naturalmente giustamente e sanamente ha sempre campato e continuerà naturalmente a campare sulle contributo di chi ci ascolta e sulla capacità naturalmente di continuare a fare controinformazione e ad essere appunto la voce di chi molto spesso la voce non ce l'ha, ma che più che altro non gli viene data, perché sennò ce l'avrebbe sicuramente.
Quindi venerdì 26 maggio presso il XOA ex SNIA, via Prenestina 173, si inizia alle 6 a festeggiare Radio Onda Rossa, che presenta un quiz a premi nuculare, quindi tenetevi pronti. Ah, questo lo scoprirete, io lo so perché l'ho letto, ma non ve lo dico.
Ah, addirittura?
Sì,
va bene.
Sì, sì. Vabbè, no, vi dico qualche altra cosa.
Dai,
test
dicevo.
Nucleare. Hai la preparazione necessaria per le lotte del futuro? Questo lo vedrete dal quiz che si
dipende
farà.
Che cosa mi serve.
10 domande su 10 temi riguardanti l'energia nucleare e le sue criticità, per ragionare insieme, divertendoci, e per aprire con qualche nozione in più il dibattito sulle lotte ambientali in tempo di guerra che seguirà l'iniziativa. Venghino, signori, venghino, in palio ricchi premi e cotillon.
Fantastico, vabbè, indubbiamente non gli si può dire alla nostra redazione, insomma, e quindi a tutte le compagne, compagni, compagno, che si fanno carico anche delle difficoltà, delle fatiche, delle quotidianità per poter mantenere aperta questa radio e permettere a tutti noi di poter venire, parlare, essere presenti, mandare notizie, eccetera, eccetera, vivono anche di una grande creatività. Quindi indubbiamente.
Non vi ho detto tutto.
Ancora.
Quindi questo venerdì alle 6. Poi dalle 21 I Shine Live Band.
Wow.
Che pronuncia voi?
Band.
Dal band, yes.
Band.
Poi non ridico il gruppo.
Lascia perdere, è venuta bene una volta.
Mi mettono le mani addosso, e giustamente ci avrebbero ragione. Dalle 22:30 Salti Frontali Live. Dalle 24 alle 2 Angolo Mojito, con selezioni musicali reggae, hip hop, electro e trash music a cura del DJ della radio, questo sempre venerdì 26 maggio.
Ammazza,
e poi c'è sabato 27 maggio dalle 18 Aperi Roar, capito? Aperi Radio Onda Rossa. Dalle 21 Plutonium Baby Live Band, dalle 22:30 White Hip 69 Live Band, dalle 24 alle 2 Angolo Mojito con selezioni musicali a cura di Note Cose Città. punk, post-pun, garage, entrambe le giornate dalle 18, bar e cucina, curate da Radio Onda Rossa. E dalle 21, sottoscrizione di 5 euro, quindi pochetto pochetto, a sostegno della radio.
Ecco, dopo tutta sta roba non potete
e
non venire.
E poi non c'è verso, domenica 28 alle 17, trasmissione di poesia.
Ah beh, vabbè, però ecco, io dico che rispetto a questi giorni di festa penso che più di così se more, e c'è un sacco, appunto, come dicevo prima, di creatività, di fantasia, di musica, di socialità, quindi bisogna starci e bisogna essere naturalmente parte attiva poi sempre di più di quella che è la finalità, la ricchezza, l'emozione che effettivamente Radio Onda Rossa ci permette ogni giorno di vivere. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia e ci sentiamo lunedì prossimo. Bye bye.
Bye bye.